Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, Silvia Antonini al mio fianco, as usual. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E ovviamente Mauro Magnetosi in regia. Ci siamo addormentati e poi risvegliati sotto un diluvio torrenziale. Ecco, infatti sono, meno male che c'è stato un attimo di calma, di tregua. Siamo arrivati qua sani e salvi con i remi.
Leggevo che adesso c'è questa tendenza appunto a dire piove, è un bellissimo tempo.
Ah, ecco, invece pensavo che fosse piove, governo ladro. A proposito di governi, di politiche, di situazioni che possono accadere nell'Italia odierna, ci sono state le dimissioni di Carlo Fuertes dall'incarico di amministratore delegato della RAI. E a questo punto si apre il balletto del nomine ai vertici dell'azienda del servizio pubblico, con l'inevitabile toto nomini che ne consegue, anche perché l'ex ormai amministratore delegato, nominato nel luglio del 2021, era espressione del governo Draghi. E adesso è il turno della nuova compagine politica alla guida del paese mettere in RAI le proprie persone, che succede sempre così. Che poi tutti si arrabbiano, io non capisco, è normale che sia così?
No, beh, è una questione, no? La famosa lottizzazione della RAI.
Esatto, succede, da una parte c'è l'altra.
Annosa e che durerà per sempre, forse.
Va bene. Questo epilogo era quasi invocato da mesi, da parte della politica stessa, in particolare dall'ultimo Festival di Sanremo, temibile Festival di Sanremo, con tutte le polemiche che ha sollevato proprio di carattere politico, che però avevano bloccato una serie di attività, nomine, anche budget per le produzioni. Infatti, nel comunicato delle dimissioni ha sottolineato l'indebolimento della RAI per via di questo scontro e il rischio di paralisi in vista dell'approvazione dei nuovi palinsesti autunnali da parte del consiglio di amministrazione. Anche perché ha detto l'ex amministratore delegato: non posso, pur di arrivare all'approvazione in CDA dei nuovi piani di produzione, accettare il compromesso di condividere cambiamenti, sebbene ovviamente legittimi, di linea editoriale e una programmazione che non considero nell'interesse della RAI.
Quindi ora ci sono le condizioni per superare questo impasse e ufficializzare la nomina del nuovo amministratore delegato, che sarà Roberto Sergio, in pole position da mesi, direi.
Il grande Roberto Sergio.
Sì, l'attuale direttore di Rai Radio, che abbiamo ospitato anche qui a Daily On Air, sì, sì, oltre che spessissimo sulle pagine dei nostri giornali. Domani è stato fissato il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe ratificare la sua nomina su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è appunto il primo azionista della RAI. Toccherà poi a Sergio, una volta che si è insediato, nominare il direttore generale. Sempre in prima linea per questo ruolo c'è Giampaolo Rossi, ex consigliere RAI. Tra l'altro nel 2024 potrebbe addirittura esserci una sorta di staffetta tra i due. Mentre Marinella Soldi, cioè la presidente della RAI, dovrebbe rimanere salda sulla sua poltrona.
Poi cosa c'è?
E poi ci sono le nomine alle direzioni dei telegiornali e alle aree tematiche, che poi si occupano di costruire i palinsestri. I nomi sono tantissimi, le ipotesi sono parecchie. Quella forse più plausibile, vedremo poi come va, è l'uscita del direttore dell'area intrattenimento e prime time, Stefano Coletta, che tra l'altro appunto ha firmato l'ultimo Festival di Sanremo, che tante polemiche ha sollevato. E poi c'è un conduttore su cui si chiacchiera spesso, che è Fabio Fazio, che potrebbe lasciare la RAI per andare forse sul canale 9 di Warner Bros. Discovery.
Ecco. Cosa si sblocca con le dimissioni di Fuertes?
Allora, intanto si sblocca l'iter per il nuovo contratto di servizio, che comunque il Ministero del Mimit Adolfo Urso ha annunciato qualche settimana fa per giugno, facendo tra l'altro appunto molte critiche alla situazione di stallo della RAI, che secondo lui era di ostacolo alla definizione appunto del contratto di servizio.
Senti Silvia, mi ricordi tutte queste polemiche del Festival di Sanremo? Una piccola sintesi.
Ma allora, io mi ricordo polemica ancora prima che iniziasse sulla partecipazione di Rosa Chemical, che poi ha fatto scandalo insieme a Fedez. Lo stesso,
vero?
Okay. Lo stesso Fedez ha sulla Costa crociere, no, sulla nave della Costa che era al largo di Sanremo, ha fatto uno show in cui ha stracciato la immagine di un vice, di un sottosegretario, ora non mi ricordo il nome,
qualcuno della politica.
Ma poi non solo, ci sono un sacco di altre cose anche un po' più delicate che ci riguardano più da vicino, la famosa questione della pubblicità occulta mica tanto a Instagram, capire se c'è stato un accordo non dichiarato, se i due testimonial, ovvero Chiara Ferragni e lo stesso Fedez, abbiano in qualche modo avuto degli accordi a parte. Insomma, c'era tutte delle questioni che hanno a che fare sia sulla gestione proprio economica del Sanremo, sia più politica per i contenuti che sono stati portati avanti.
Caspita, sono dei sovversivi la Ferragni e Fedez.
Ma non lo so, adesso sì. Non mi inoltrerei in questa discussione,
non me l'aspettavo
questa disamina.
Perché quasi non mi ricordavo, a distanza di 3 mesi, che ci fosse stato tutto questo
parapiglia. A Fedez però parla tanto, parla forte, diciamo, a volte a proposito, a volte no, diciamo, secondo il mio punto di vista, ovviamente. Però è uno che non si tira mai indietro. Chiara Ferragni fa delle dichiarazioni sulle donne, infatti durante il festival ha parlato di donne, del ruolo della donna, eccetera. Però, ecco, diciamo che la polemica che la riguarda era più di carattere, appunto, economico.
Delle on air del Sandova di Vicky, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, in questo mercoledì di maggio, piovosissimo, ma è solo una parentesi. Noi cerchiamo di addolcirlo con le nostre proposte musicali. La prima è quella di David Wax Museum, che in realtà è un duo composto da David Wax, che fino all'altro anno era in condizioni critiche, era stato ricoverato in fin di vita ed era rimasto in ospedale per un sacco di tempo, e per fortuna è sopravvissuto per realizzare questo You Must Change Your Life, che sarebbe stato, se fosse successo irreparabile, un bel addio al mondo e alla musica. Infatti in questa dozzina di brani lui e la moglie, che è Susie Slezak, si immergono nel folk, sia americano sia messicano, attenzione cara Silvia, nella musica roots, e la band mescola il pop degli anni 60-70 e l'orchestrazione classica di Burt Bacharach in un disco veramente eclettico e sempre molto divertente. Allora, David Wax Museum, Best Lover. Best lover I never had. Best lover, oh. Best lover I never had. Best lover, oh. Best
Sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Allora, sono andata rapidamente a vedere, era il vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, la cui fotografia Fedez ha stracciato sulla nave Costa durante Sanremo.
Cattivone,
ecco.
Fedez, cattivone.
No, poi ha detto che si prendeva la responsabilità, quindi
se l'ha presa,
la RAI non era responsabile.
Perfetto,
teoricamente.
Perfetto. Ma benissimo. Degli On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Oggi parliamo anche di questa Italia che vive di rimessa, che si chiude riccio, che prova a ripartire, che magari si difende a oltranza, ma intanto si organizza per il contrattacco. Una società, insomma, questa tricolore del 2023 che sembra quasi rifarsi agli schemi calcistici che in passato hanno decretato l'affermazione dell'Italia pallonara. Tutto questo per raccontare la tredicesima edizione di Flair, la ricerca di Ipsos, che è stata presentata la scorsa settimana a Milano, intitolata appunto Catenaccio all'italiano, un paese in difesa pronto al contrattacco e alla ricerca di un futuro. E allora come sta questa Italia del 2023? E noi lo chiediamo a Nicola Neri, amministratore delegato di Ipsos. Buongiorno Nicola.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti coloro che vi seguono.
Allora Nicola, quali sono le tendenze, le preoccupazioni, i focus degli italiani riscontrati nell'ultimo Flair?
Beh, direi che lo avete descritto bene voi. Noi con questo lavoro cerchiamo di riassumere un pochino, di scattare una fotografia del nostro paese, no? Quindi gli atteggiamenti, le opinioni, le paure, le aspettative che i nostri concittadini hanno, soprattutto in un anno così particolare come quello che stiamo vivendo adesso, come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Noi diciamo che stiamo vivendo un periodo, una polifonia di crisi, no? In questi ultimi anni, quindi dalla corsa dal Covid, alla corsa dei prezzi dell'energia, alla guerra, l'aumento del costo del denaro, dei mutui, insomma, e via via. Quindi noi vediamo da un lato questa tensione costante, se vogliamo chiamarla così, che induce le persone da un lato ad un atteggiamento difensivo, di contenimento, perché dobbiamo in qualche modo sopravvivere, dall'altro vediamo anche quella postura dell'essere pronti a ripartire in avanti, no? A cercare delle opportunità in quelle che sono le difficoltà che poi la quotidianità ci mette di fronte. Quindi quando guardiamo il bicchiere lo vediamo magari mezzo pieno, ma quella parte che è mezza vuota la vediamo come un'opportunità di un bicchiere che deve essere riempito di opportunità. E quindi non sempre facile, non sempre possibile, però è un atteggiamento che sia le persone, che le aziende, che le istituzioni in qualche modo hanno, possono avere.
A proposito della ricerca, come è cambiata nell'ultimo lustro? È ancora possibile pensare a una ricerca dai termini esatti?
Ma l'esatto è tutto relativo dal mio punto di vista. Ci sono sicuramente, come dire, la complessità che viviamo non ci impedisce di guardare al futuro facendo delle previsioni che comunque siano attendibili ed accurate. Anche nel nostro lavoro lo facciamo in tante occasioni, banalmente quando lavoriamo con i nostri clienti per capire come le persone, che siano consumatori, cittadini, shopper, pazienti, come reagiscono le persone a certi stimoli. Quindi, che ne so, penso a quando vogliamo capire se saremo reattivi ad un certo servizio, ad un certo prodotto che potrebbe essere lanciato sul mercato, a un certo tipo di comunicazione. Però ecco, credo che forse più che in passato, vista la complessità della società che viviamo, oggi più che mai sia importante non tanto fare delle previsioni perfette, accurate al 100%, quanto cercare di farsi trovare preparati. E quindi per farsi trovare preparati, oggi, vista la complessità, bisogna cercare in qualche modo di tenere in considerazione tanti fattori, bisogna cercare di studiare, impegnarsi di più, non tanto forse con l'obiettivo di avere la risposta perfetta di quello che succederà fra un giorno, un anno o più, ma cercare di farsi trovare preparati e in modo poi così da essere agili anche nel adattare i nostri comportamenti a quello che non possiamo prevedere.
Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Buongiorno.
Allora, questo paese in difesa, però è pronto a contrattacco e alla ricerca di un futuro. Quali sono i punti salienti? Cioè, quali sono i dati, i numeri che vi fanno dire queste tre cose?
Ma diciamo che di numeri nel nostro rapporto ce ne sono davvero, davvero tanti, ecco, anche perché noi andiamo in questo lavoro a cercare di mettere insieme davvero tanti temi, parliamo di scenari sociali, parliamo di salute, di società, di economia, della transizione green che il nostro paese si trova a affrontare, piuttosto che la transizione tecnologica. Quindi ecco, numeri ce ne sono anche troppi a volte in questo rapporto. Ecco, ci sono alcuni numeri che sono più positivi, alcuni numeri che sono un pochino magari più, che ci fanno riflettere, che ci fanno vedere dei bicchieri a volte un pochino mezzi vuoti, però ecco, vediamo secondo me al di là dei numeri, al di là del singolo numero, vediamo anche aspetti positivi, no? Che vanno oltre quelle che sono magari a prima vista degli atteggiamenti negativi. Quindi ad esempio vediamo da un lato una aspettativa a volte un grigiore, un vedere il grigio, ma allo stesso tempo vediamo l'ottimismo su alcuni ambiti delle nostre persone, vediamo delle difficoltà a volte ad adattarsi a quello che sono i cambiamenti che richiede la nostra società, ma allo stesso tempo c'è un atteggiamento positivo rispetto ai cambiamenti, alle sfide che la nostra società ci offre. Sicuramente non c'è una risposta che vale per tutti, quello che troviamo importante in questo momento è capire come i contesti macro impattano le scelte di vita delle singole persone. Ad esempio, giusto per menzionare un numero, vediamo sicuramente la difficoltà delle diverse parti della nostra società nell'andare avanti, nel guardare al futuro con ottimismo. Quindi ad esempio quando chiediamo alle persone come vedono il futuro, sono solo il 5% che vedono il proprio futuro economico in miglioramento, però quello che credo sia estremamente importante ad esempio vedere è che questo 5% diventa un 10% fra il ceto medio della popolazione, quindi sono più ottimisti, ed è solo un 1% fra il ceto più popolare. Questo ci fa capire come ci sia una realtà macro che è comune al nostro paese, ma poi quando andiamo a scavare sia estremamente interessante vedere come i diversi gruppi di persone vivano diversamente, quindi ecco, le opportunità e le difficoltà siano poi da andare a ricercare, da capire, in modo da trovare delle risposte adatte ai singoli bisogni.
Nicola, per chiudere, qualcosa su Ipsos, come è stato chiuso il 2022, quali sono i focus del 2023?
Ma per noi, io credo che per chi si occupa di ricerche di mercato questo sia un periodo estremamente interessante, perché la complessità di cui parlavamo prima fa sì che non ci siano, come dire, risposte lineari a quelle che sono le necessità delle aziende e delle istituzioni di oggi, ossia serva capire, serva lavorare, serva scavare. Questo offre delle opportunità a chi come noi si occupa di cercare di ascoltare le persone che poi siamo tutti noi, che nella nostra quotidianità abbiamo diversi ruoli. Quindi questa ricerca di l'ascolto, il cercare di capire cosa succede fuori, il cercare di essere in empatia con quelle che le persone fanno, offre degli stimoli importanti, e questo ci aiuta nella quotidianità, vuol dire per noi opportunità di crescita. Gli ultimi 2 anni sono stati sicuramente anni positivi per la nostra società, e ci offre un prossimo futuro interessante, perché abbiamo l'opportunità attraverso il nostro lavoro di aiutare i nostri clienti a prendere decisioni migliori attraverso quella che è la nostra comprensione della realtà. Quindi ecco, per noi questo è un momento sicuramente interessante, sicuramente positivo.
Grazie.
Sia a livello locale che a livello internazionale.
Ah, perfetto. Allora, ringraziamo Nicola Neri, amministratore delegato Ipsos, oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV, e naturalmente sulle pagine dei nostri quotidiani. Grazie Nicola, a presto.
Grazie mille, buona giornata.
Buona giornata. Si vede dal mattino. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Indovinate chi abbiamo ascoltato? Non lo conoscete. Lei è Olivia Jean. Olivia Jean, che ha pubblicato questo album Raving Ghost, dal quale poi abbiamo ascoltato il brano omonimo. Lei è una cantautrice polistrumentista nata nel 1990 e soprattutto scoperta da Jack White, ossia Mr. White Stripes, che, colpito da ciò che aveva ascoltato, la mise sotto contratto. Poi Lei diede vita a questo gruppo, le Black Bells, nel 2011, sempre su consiglio di Jack White, pubblicò un disco e non se ne fece niente. Ma Jack White non perse la speranza e alla fine è riuscita a portare alla luce Olivia Jean, che fa del rock e del gothic, perché l'immagine è veramente quella di una Morticia dei nostri tempi, copertine veramente bellissime. Andate a guardare questa Raving Ghost. Il disco è stato registrato al Valentine Recordings di Los Angeles ed è il suo secondo disco autoprodotto, e Jack White sarà sicuramente contentissimo. Ma adesso siamo nel momento delle notizie che trovate sulle vostre scrivanie oggi tra Daily Media e Daily Net. Mi raccomando, andate a visitare anche le nostre pagine social, il nostro sito, dove tra l'altro c'è anche la pagina dedicata a questo fantastico format Daily On Air con tutte le 106 puntate. 106 fa anche paura. Inizio io, cara Silvia. Scorpion Bay sceglie Tang Wu per la creazione e l'implementazione della sua strategia digital, quindi media, ottimizzazione dei siti, SEO, SEM, creatività, analisi dei dati e tecnologia, un mix di soluzioni, servizi ed esperienza professionale che guida il cliente verso la maturità digitale. Un piano di sviluppo ampio che ha già raccolto i primi incoraggianti risultati, quali andate a leggere.
Allora, RDS ha annunciato ieri la seconda edizione dell'RDS Summer Festival, che comincerà a giugno, finirà a settembre, toccherà le città di Senigallia, Sabaudia, Barletta, Messina, Sanremo e Marina di Pietrasanta. La radio, tra l'altro, quest'anno compie 45 anni. E chiude il primo trimestre di quest'anno, appunto, con una crescita della raccolta pubblicitaria a doppia cifra.
Caspita! È importante. Vuol dire che la radio sta funzionando bene, che poi
sta
la gente
abbastanza bene.
Sì, ma in generale, Azerion che presenta Smart Content, una soluzione di intelligenza artificiale che combina la tecnologia ADV ai contenuti video, uno strumento quindi che aiuterà gli editori ad ampliare la portata delle loro campagne, ad aumentare il traffico e il coinvolgimento delle audience per massimizzare il rendimento.
Nuovo incarico internazionale per Emanuele Nenna, che diventa CEO di Dentsu Creative Seminat, cioè relativo al gruppo di paesi Italia, Grecia, Israele, Medio Oriente, Nord Africa e Turchia, aree geografiche. Sì. È un nuovo ruolo che nasce perché il gruppo vuole investire nella creatività di questi paesi, nello specifico, vuole crescere in questi paesi.
Complimenti a Emanuele Nenna. G Group Holding sceglie KTDO Plus per la Global LinkedIn Content Strategy. Al Digital Consultancy è stata affidata quindi la gestione dei canali di LinkedIn internazionale e lo sviluppo dei relativi contenuti digitali.
SG Company, società Benefit, si rafforza nei settori Shopper and Brand Activation, Retail Development and Design, Events and Street Marketing, Strategy and Consulting. Perché? Perché ha acquisito il 61% del gruppo FMH, che è specializzato in queste aree.
Daily On Air, del Sandoval di Vicchio, dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, con Davide e Silvia, Mauro Magnitosi in regia. È il tempo di un po' di art rock pop con i Post Coal Prom Queen, i loro sassofoni, le loro arie operistiche, addirittura le loro riflessioni sulle opportunità extraterrestri, cari signori. Questo è Music for the First Contact. Mancano nell'album le loro simpatie hip hop, però l'art è diventato ancora più preponderante, quindi la stravaganza. La canzone si intitola Free Radio Phobos.
Yeah.
crudeli. Delionaire del Sound of a Dico, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, Davide, Silvia e Mauro Magnitosi in regia, è l'obiettivo di oggi che andrà a chiudere la nostra puntata. Allora, è uscita la classifica di Brand Finance con i primi 100 brand italiani più forti, che indica anche quanto siano attrattivi nel complesso, e la buona notizia è che il valore complessivo è in crescita, e non solo. Il brand Italia è tra i primi 10 paesi più influenti al mondo e insomma sembra di essere ritornati al 1985, la quarta potenza europea mondiale. Comunque, ci dai
europeo
qualche...
o mondiale?
Europea a livello mondiale. Ci dai qualche dettaglio, Silvia, di questo Brand Finance Top 100?
Allora, come dicevi appunto, i marchi italiani registrano un aumento del valore del 12%. Questo dato risale allo scorso gennaio. A conferma, tra l'altro, di una tendenza che è in corso da qualche anno, da un paio di anni in realtà. Dopo le grandi sofferenze che abbiamo avuto dovute al Covid nel 2020, quando si è registrato un calo importante, sia nel 2021 sia nel 2022 c'è stato un recupero sancito dalla crescita a due cifre appunto di inizio 2023. L'Italia migliora anche nella classifica, sempre di Brand Finance, Global Soft Power Index, dei paesi con la maggiore capacità di influenzare, di influenza, e passa dal decimo al nono posto, con un valore complessivo di 2.300 miliardi di euro. Chi c'è al primo, secondo te?
Ma posso immaginare che ci siano gli Stati Uniti?
Esatto, seguiti dall'Inghilterra. Davanti a noi c'è la Svizzera.
Ma come c'è la Svizzera?
Subito prima. Ma... E dopo ci sono gli Emirati. Tieni presente che nel 2021 eravamo crollati al 19° posto.
Questa sorpresa della Svizzera che ci butta fuori dai mondiali, poi fa una figura barbina la Svizzera, e adesso si è anche di fronte a noi nei paesi più influenti.
La Svizzera.
Cioè, formaggio, Federer, basta. Vabbè.
Insomma, non lo so se è così poco.
Quali sono i brand italiani più forti?
Quello con maggior valore è Gucci.
Ma pensa un po'.
Un valore più alto. Ah. Che è stabile rispetto all'anno scorso, con 17 miliardi di euro. Anche le successive quattro posizioni sono stabili, e sono Enel, Eni e Banca Intesa. Poste è in sesta posizione, cresce a 7 miliardi e mezzo. Quello che però cresce di più come marchio è Lamborghini.
Lamborghini?
Quasi del 150%. Tra l'altro, il settore del lusso è quello che presenta i maggiori incrementi, per esempio Prada aumenta del 50%. E poi c'è la Ferrari, che è sempre ben più forte a livello di immagine,
certo,
più influente tra quelli italiani, e cresce del 3% a 7,2 miliardi di valore.
Vabbè, adesso parliamo anche delle ombre. Dici se c'è in questo quadro positivo qualche calo.
Allora, intanto, più che cali, parliamo di come si posizionano i nostri brand rispetto a quelli degli altri paesi. Per esempio, anche se sono andati bene, come abbiamo visto, altri paesi sono più veloci di noi, ma soprattutto, rispetto a questi altri paesi, il valore è relativamente basso, perché rispecchia una dimensione medio-piccola delle imprese italiane. Come nazione, anche se siamo molto forti sul fronte del patrimonio storico e culturale, popolazione e valori anche, siamo carenti in ambito di governance, educazione e scienza.
Ma educati che non siamo altri. Quindi
educazione si intende educazione scolastica.
Cosa dovremmo fare per migliorare il nostro status? Hai dei consigli?
No, io no, ma Brand Finance sì. Le aziende devono cercare di far crescere il valore economico dei propri marchi investendo sul prodotto per renderlo sempre più attrattivo.
Vabbè.
E poi devono identificare bene uno scopo sociale in cui collocarsi, da sostenere appunto, per coinvolgere gli stakeholder, magari andando un po' oltre la sostenibilità ambientale, che sta diventando un po' inflazionata, sì, perché insomma se ne occupano un po' tutti, e naturalmente magari in maniera superficiale. Il paese invece, se vuole rafforzare ancora di più la propria immagine e la propria reputazione e la crescita economica e magari deve comunicare di più, perché gli italiani sono i principali detrattori del brand Italia.
Attenzione. Clamoroso, clamoroso al Cibali, finale con il botto di Silvio Antonini. Quest'Italia che cambia, quest'Italia che va. E va bene, e noi andiamo via. Andiamo via e ci risentiamo venerdì, naturalmente, con una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Quindi vi auguriamo una buona giornata e ve l'auguriamo con il nuovo disco dei Lemon Twigs, che sono una band rock americana di Long Island, molto vintage, sostanzialmente rifanno il verso e lo fanno molto bene a certo pop rock barocco power degli anni 70, quindi dai Big Star a Paul McCartney ai Supertramp e via discorrendo. Hanno pubblicato questo disco che si intitola Everything Harmony, dal quale andiamo ad ascoltare la canzone What Happens to Earth. E quindi Davide e Silvia,
buongiorno a tutti, arrivederci, a presto
e ci sentiamo appunto venerdì. Ciao anche Mauro Magnitosi, ciao a tutti, ciao ciao.
Tomorrow.